Thanks, Sam.
Riprendiamo. Come ricorderete, nel corso dell'ultima lezione, che si era tra l'altro prolungata per un effetto perverso dell'orologio interno che mi aveva fatto pensare a una lezione di 2 ore e non a un'ora, a lezione di 1 ora soltanto, la vostra pazienza in quel caso era stata addirittura preoccupante. Avete cominciato ad andarvene dopo 20 minuti, mi sembrava, poi possiamo dire, una fiducia eccessiva nel docente inteso come soggetto supposto sapere, per esprimersi bacanianamente. Comunque, allora, nonostante lo sforamento, ci eravamo attestati letteralmente all'esordio della poetica, che per più versi ci aveva suggerito alcuni indugi che probabilmente dovranno, è il caso che usi questo? Forse è meglio. Dunque, vediamo, sì, grazie. Adesso vediamo. Che no, probabilmente qui, allora. Si sente? No. Vi sembra? Sì, mi sembra anche a me che vi sia un'amplificazione. Allora, dicevo, prime linee della poetica che avevano giustificato un qualche indugio che probabilmente è destinato ora a perseverare. Perché, come vi dicevo la volta scorsa, già queste prime battute, questo esordio così tornito anche retoricamente a fronte di quella che sarà poi una scrittura assolutamente asciutta e in qualche caso essenziale sino alla soglia di quello che noi chiameremo l'appunto, introduce gli elementi essenziali di un lessico con il quale noi ci siamo in un qualche modo già familiarizzati in varie fasi della nostra esistenza studiosa. Come vi proponevo l'altra volta, alcune delle radici che qui sono messe in campo sono in qualche modo implicate nel bene e nel male nella vicenda di una porzione vastissima di un lessico culturale in larga parte anche operante a livello del linguaggio più comune. Ricordo le battute iniziali. Noi trattiamo dunque della poetica in sé e delle sue forme, quali potenzialità ciascuna possegga e come debbano comporsi i racconti perché la poesia riesca ben fatta, e inoltre di quante e quali parti consista, e anche in modo simile di tutti gli altri argomenti che partengono alla medesima disciplina, incominciando secondo natura da principio, dai principi. Le ultime battute, ricorderete, della frase iniziale, che suonano originalmente cataphysin proton apotoproton, in qualche modo vanno probabilmente predisposte all'analisi che adesso riprendiamo anche delle linee precedenti, perché Aristotele parte appunto da principio, dai principi, cosa che però si spiega soltanto qualora si intenda che questo procedere è cataphysin, cioè letteralmente, almeno così noi siamo soliti tradurre, secondo natura. Il che intuitivamente, se non altro, ci fa pensare che la physis o natura di cui qui si parla sia la natura dell'arte poetica. Ma la cosa che en passant Aristotele anche evidentemente dichiara è che anche qui si parla con la stessa avvertenza, lo stesso criterio, se possiamo dire così, lo stesso stile intellettuale con cui in un certo senso si deve filosoficamente parlare sempre
cioè procedendo da principio dai principi e in questo senso secondo natura. L'indicazione che quindi qui emerge è un'indicazione che anche fa da raccordo, ma non insisteremo molto su questo per il momento, tra le movenze della poetica e quelle più generali di quella che potremmo chiamare la ragione di Aristotele. Ovvero sia, ci troviamo di fronte a una dichiarazione che invia quella che potremmo definire la regola di una pratica del pensiero. Questo in qualche modo ci rinvia a una delle avvertenze che avevamo provato ad assaporare nel corso dei nostri primi incontri. Noi abbiamo la costumanza moderna di ritenere che il pensiero fondamentalmente si precipiti in quelle che per comodità potremmo definire le forme dei pensati. Insomma, si pensa a qualcosa fondamentalmente. E quindi il pensiero può essere, per così dire, conosciuto, valutato, apprezzato a partire da alcuni suoi prodotti, da alcune proposizioni. Voi stessi, forse, per molti casi, o in molti dei casi che sono presenti, stanno attendendo che io dica qualcosa che sia degno di essere ricordato, non per la posterità, ma quantomeno per un esame. Quindi c'è l'aspettativa di un ciò che c'è da sapere. Ma la pratica del pensiero è anticamente, lo è anche successivamente per la verità, ma questa possibilità riduttiva è implicita nel contratto che il pensiero istituisce con la modernità. Insomma, anticamente, dicevo, essenzialmente il pensiero si presenta innanzitutto come una pratica in un certo senso ulteriore a dei risultati in cui la si possa, per così dire, far sparire. Per cui il moto, in qualche modo produttivo e impaziente, con cui noi diremo vabbè, andiamo alla sostanza, se volesse essere proprio servito, probabilmente dovrebbe indirizzarsi in maniera un po' diversa da come saremmo propensi a fare, perché non si tratta di correre a un esito finale, ma si tratta invece di correre al cuore della pratica, perché essenzialmente pensare è innanzitutto una pratica che trova quella che noi chiameremo per comodità la propria essenza nel complesso di tutto ciò che il pensare fa. Sotto questo profilo l'attività del pensiero si chiarisce, si chiarirà, quando il lessico stesso aristotelico ci costringerà a riflettere sullo statuto che il complesso delle cose che noi chiamiamo azione viene ad avere all'interno del mondo mentale dei greci. Per dare soltanto un'anticipazione, la forma essenzialmente più alta di azione è ciò che i greci e ciò che anche il nostro Aristotele soprattutto chiama praxis, da cui arriva la nostra prassi. Sintomaticamente l'uso burocratico attuale italiano di prassi indica ad esempio un percorso metodicamente ordinato e protocollarmente definito, ad esempio presentare una domanda secondo la prassi, cioè secondo determinate modalità con cui una domanda va presentata. Ecco, in realtà la prassi per i greci e per il nostro Aristotele in particolare costituisce un tipo di azione che ha come sua caratteristica quella di non poter essere risolta in prodotti. È in altri termini un'azione che ritorna, per così dire, tutta quanto migliore la sua qualità su chi l'ha avviata. È un agire che punta alla qualità dell'agire e che in un certo senso non si spegne mai in qualcosa che abbia lo statuto di un che di passato. Produrre prodotti, come vi dicevo la volta scorsa, è affare delle tecnai, plurale di tecne. Le tecnai, che sarebbe peraltro riduttivo tradurre tecniche, hanno la caratteristica di produrre cose, vasi, armi, case, formaggi e in alcuni casi anche prodotti di parole, come abbiamo visto, cioè la stessa poetica in qualche modo allude a delle tecniche, quelle che servono a costruire cose che sono fatte di versi, di composizioni di parole, di intonazioni musicali e così via. In questo caso l'azione si rilascia in un oggetto che essa produce, ma al suo livello più elevato, la praxis, l'azione non produce letteralmente nulla, ovvero sia non si dispone, non si disperde in nulla, e la sua qualità è tanto più elevata quanto essa mantiene il suo armonioso movimento. D'altra parte, Platone aveva appunto ricordato che l'anima è essenzialmente immortale proprio perché è l'origine del proprio stesso movimento, ed è l'origine del movimento del corpo che essa anima. L'azione è tanto più nobile, tanto più elevata, quanto non può essere ridotta a qualcosa di noto, di stabile, di inerte, di indifferente a un tempo vissuto, come può esserlo un coccio o un pezzo di legno intagliato. Questo, lo diciamo in passato, pone in qualche modo un problema che riguarda, non a caso, i prodotti dell'arte con i quali anche noi siamo soliti confondere la pratica artistica. Anche noi pensiamo che i pittori siano coloro che appunto dipingono quadri, o gli scultori quelli che scolpiscono statue. E questo, come probabilmente già sapete, produce anche all'interno della riflessione proprio del mondo greco anche atteggiamenti che determinano una qualificazione non totalmente positiva della pratica artistica. Così, ad esempio, per ciò che riguarda appunto il nostro Platone, almeno apparentemente, che come sapete dai gesti manualistici sembrerebbe propenso a condannare la pratica artistica e la pratica poetica come mimesis tu mimeseos, no? Come imitazione dell'imitazione, ovvero sia come imitazione materiale di quella imitazione che già sono le cose e gli esseri umani rispetto al superiore mondo delle idee. E indubbiamente il greco guarda con sguardo in qualche modo dall'alto tutto ciò che si lascia definire in relazione a un prodotto finale, e a ben vedere, lo vedremo però con più comodità, ma ricorro alla ridondanza, credo che siano concetti che vanno espressi più volte e presi da posizioni diverse, la stessa concezione aristotelica notissima della misotes, del giusto mezzo, quello che ci ritroviamo puntualmente da secoli, in realtà andrebbe esattamente letta non come l'indicazione di una posizione esatta che sarebbe sempre prodotta tra due estremi, ma letteralmente riferita alla pratica del camminare, che ha bisogno letteralmente che non ci si sporga troppo a destra o a sinistra per non cadere. In realtà, come sapete, il giusto mezzo aristotelicamente consiste in realtà in quell'atteggiamento che per ciascuno di noi diversamente identifica però del tutto obiettivamente quella che è la linea di comportamento più adeguata alla sua fisionomia, alle sue qualità, o per usarci in, o per esprimerci in lessico aristotelico, alla sua exis. In termini ancora più semplici, ciascuno di noi può avere un suo percorso che è il miglior percorso adeguato al modo in cui è fatto. gli stessi comportamenti possono essere giustamente coraggiosi in chi ha una determinata complessione fisica o psichica, o inutilmente temerari in un altro. Si può essere stupidamente pavidi in alcuni casi, qualora si sia dotati di risorse che giustamente potrebbero consentirci di superare un determinato cimento, o con lo stesso comportamento assennatamente prudenti, qualora noi quel tipo di qualità non le si abbia. Ciascuno di noi ha il suo giusto mezzo, assolutamente esatto, però questo è diverso per ciascuno. Anticipo questa riflessione in una forma estremamente riduttiva, perché anche questo ci rinvia a un aspetto decisivo nella nozione di prassi e di agire. La prassi che produce il giusto mezzo e che conseguentemente determina l'eupracteia, ovvero sia il buon agire, che a sua volta è la premessa necessaria di un euzen, cioè di un ben vivere, consiste esattamente in questa capacità di tenere in equilibrio se stessi nel movimento in cui comunque siamo immessi. Ciò che in qualche modo ci rinvierebbe, ma questo è un capitolo che non apriamo al momento, al modo in cui in Aristotele si modifica l'antica e presocratica nozione di phronesis, quella che la tradizione latina in maniera non innocente traduce come prudenza, e che in realtà non consiste nell'essere prudenti, ma consiste nel fare le cose giuste al momento giusto in relazione a ciò che siamo noi, a ciò che è il nostro contesto. Bene, perché tutto questo? Per dire sostanzialmente che allora la cosa che qui si accinge a fare Aristotele è esattamente di attraversare, con intenti di descrizione, di interpretazione, in qualche misura lo vedremo con più ordine poi, di prescrizione, la dimensione dell'agire nell'ambito della produzione, sostanzialmente di testi e di situazioni che si associano ai testi in determinati tipi di attività, segnatamente quelli che noi chiameremmo le attività teatrali o altre che in qualche modo si consegnano all'altura alla recitazione. Come vi dicevo, in questo testo sostanzialmente Aristotele parlerà un po' di epica, molto di tragedia. Non parlerà sostanzialmente in forma analitica della commedia, e che è uno degli argomenti che, come vi dicevo, hanno fatto pensare che dopo questo libro della poetica Aristotele dovesse avere necessariamente scritto un altro. Accennerà alla musica, non molto d'altro, essenzialmente, non molto d'altro. E non a caso dirà, lo vedremo tra poco, anche che per alcune delle arti che riguardano senz'altro la poetica si può dire che siano al momento arti senza nome, così come non hanno un nome particolare tutte quelle forme di pratica consistente nel comporre testi che non siano in versi, che indubbiamente rientrano in un senso lato nell'arte poetica, ma che non hanno ancora una specifica denominazione, così come avviene essenzialmente per un diverso sviluppo della loro natura per la tragedia, la commedia, i generi teatrali o per l'epica, che per un greco risale addirittura all'estrema antichità esemplare di Omero. Bene, però, come dicevamo, si tratta di parlare di tutto questo da principio, dai principi, e tutto soprattutto catafisi. Beh, sostanzialmente si tratta, potremmo dire così in maniera poco rigorosa ma per intenderci, di parlarne fisiologicamente. Pro- procedendo cioè da prima, da ciò che in qualche modo costituisce l'origine di ciò di cui si parlerà. Ma si badi bene, non tanto, anche se vi sono passi che possono essere usati in questo senso, un'origine storica, no? Una fonte o una prima scaturigine, così come sarebbe nelle nostre domande di tipo filologico o in qualche modo storicistico, ma essenzialmente da un'origine intesa come ciò che fa sì che una determinata cosa sia quella che è, ovvero sia appunto cataclysm, e quindi secondo natura. Ma secondo natura cosa vuol dire in questo caso? Beh, questo mette in campo la nozione di physis, e la nozione di physis è una nozione che dai suoi esordi, almeno sulla carta, in ambito presocratico, ha fatto qui sino ad Aristotele una certa strada. Ma comunque physis riprende dal suo significato originario la sua relazione con il sorgere dal suolo della pianta, della forma vivente che in qualche modo esce dalla terra e in un certo senso non cessa mai di svolgersi, di svilupparsi. Pensate un po' ai vecchi documentari degli anni 50 in cui sembrava di aver fatto un grande effetto speciale perché si mostrava un fiore che nel giro di pochi istanti passava dalla condizione del bocciolo a quello del fiore con la corolla completamente aperta, no? Si trattava in quel caso di accelerare, cioè di presentare in pochi secondi ciò che avviene, fa conto, nel giro di una settimana o di 10 giorni o di un mese, no? In altri termini, la physis è essenzialmente il movimento con cui un essere sorge e si dispiega, e quindi essenzialmente il movimento che intrattiene, per dir così, una relazione in movimento tra tutti gli elementi, tra tutti i punti che costituiscono quest'ente, qualcosa che conseguentemente rinvia, per usare termini senza nessun rigore, ma sempre per tentare di arrivare a una prima approssimazione, a un suo ordine, a una sua armonia, a uno stare felice insieme delle sue parti, a realizzare le potenzialità che sono in lui. In questo senso la physis non è qualcosa che possa essere ridotto a uno schema rigido o a qualcosa che sia di meno di tutto ciò di cui essa è physis. La physis, potremmo dire, è il movimento complessivo di un essere. In un certo senso la physis si congiunge, per così dire, a un suo destino. Con un po' di fatica noi possiamo proiettare nel mondo dei greci una nozione di natura simile a quella che noi abbiamo, a partire da un fortissimo sentimento nostro di separazione da qualcosa che miticamente chiamiamo natura. L'idea di natura c'è soltanto in chi si senta molto poco naturale. La nozione di natura è essenzialmente un grande mito che occupa l'elaborazione di un sentimento di separazione da dimensioni che storicamente noi abbiamo avvertito altre rispetto all'organizzazione del nostro patrimonio identitario, qualcosa che comunque ci riguardava ma da cui anche eravamo diversi. La natura, in altri termini, come qualcosa con cui, ad esempio, un certo tipo di sentimento ci si vorrebbe sempre ricongiungere, ma con la quale ci si vuole ricongiungere proprio perché ne siamo intrinsecamente separati. Quanto più alla natura ci si avvicina, tanto più la natura cessa di essere natura, perché natura è esattamente il nome della nostra separazione da lei. Su questo molti pensatori moderni che hanno in qualche modo rivoltato il guanto della modernità, pensate a Leopardi, ad esempio, pensate a certi versanti nicciani, hanno detto e in un certo senso cantato l'essenziale. Quindi qui non è un caso che quando leggiamo Kataphysin noi abbiamo in qualche modo come il suggerimento nell'orecchio di arrivare a una buona approssimazione dicendo che Kataphysin voglia dire secondo l'indole, secondo la qualità complessiva che gli è propria, secondo il suo modo di essere. Ma comunque è soltanto Kataphysin che è possibile, letteralmente, come dice il nostro Socrate, parlare proton a poton proton. È solo seguendo il movimento della physis che noi possiamo da principio procedere dai principi. Teniamo presente poi una cosa che probabilmente dico tra parentesi, chiedendo che gli eventuali registratori vengano idealmente spenti, perché è un'affermazione che vuole avere un significato di pura umiltà didattica, ma che può essere equivocata se concepita come un'affermazione pretenziosa sul pensiero di Aristotele, cosa che non mi permetterei di fare. Sostanzialmente Aristotele è un pensatore senza fondamenti. Il suo modo di costruire per principi sta essenzialmente, lo dimostra forse quello che è la zona centrale del suo pensiero, quella l'etica in definitiva, a partire da evidenze. E anche qui, come vedrete, parte dalla poetica, perché la poetica e il complesso delle cose che riguardano la poetica ci sono. Ha sempre questa grande capacità di sentirsi collocato all'interno di un flusso che non potrà mai essere ordinato trovando un punto al di fuori di esso, ma che in qualche modo richiede un rapporto, per così dire, interattivo, osmotico, che mette conseguentemente al centro del pensare stesso una dimensione di pratica. È ben inteso cosa che può largamente sfuggire se si pensa alle normalizzazioni che viene a prendere il suo pensiero in molti dei suoi contesti nella vicenda degli aristotelismi, ma è una cosa che alla fine sorprende sempre nel procedere della sua argomentazione. Ecco, comunque dicevamo che allora secondo la physis, secondo natura, noi andremo, per così dire, a vedere, insomma, che cosa? L'anatomia della poetica, letteralmente. L'anatomia, anche se è un'anatomia non di vetrini, un'anatomia non di corpi morti, la membratura, letteralmente, della poetica, ovvero sia delle sue forme, della dynamis, già ve ne parlavo l'ultima volta, che ciascuna possiede, cioè delle potenzialità che ciascuna ha, cioè della capacità di sviluppo che è proprio di ciascuna, secondo le sue forme. E già in qualche modo mi suggerivo di stare molto attenti sin d'ora all'espressione, no? Kaiton eidon autes, secondo le sue forme, perché eidos, forma, che appunto mette in campo la radice id, è in qualche modo cosa che ci rinvia alla relazione tra la forma e l'idea. La radice id, quella da cui si producono le forme del verbo orao, no? In definitiva, è la radice che ci rinvia a una cosa che è particolarmente presente anche per molti versi nel nostro modo di ragionare. Cioè, la forma è intesa come trama che nel vedere struttura, rende riconoscibile, suscettibile di sensatezza il complesso delle cose che vediamo. Qualcosa su cui non a caso poi dovrà esercitarsi filosoficamente l'attività del teoreismo, cioè l'attività del vedere, in un certo senso del vedere contemplare, che è, come possiamo dire, quell'assunzione di responsabilità dello sguardo che è proprio dell'esercizio filosofico. Ora, l'eidos, allora, sarà essenzialmente, saranno le forme della poetica, cioè la poetica si differenzierà come un corpo in una pluralità di elementi, ciascuno dei quali dotato di una sua fisionomia, di una sua capacità di sviluppo, di sue risorse, e si tratterà in questo senso di analizzarle, e l'analisi apprenderà l'aspetto sia della descrizione, cioè come sono fatte queste cose, ma anche implicitamente, con un'oscillazione in questo senso, l'aspetto di un come si devono fare. Questo diventerà imperioso in tutti gli sfruttamenti successivi di cui già vi dicevo della poetica aristotelica, la relazione tra descrittività e prescrittività. Analizzare le opere d'arte, le opere di poesia, può diventare anche un modo per dire come devono essere fatte. E non a caso ve ne accennavo a proposito degli esiti cinquecenteschi europei di Aristotele. Aristotele diventerà una formidabile macchina da guerra per la produzione di canoni e modelli. La nostra tradizione tardo-rinascimentale sarà essenzialmente il secondo Cinquecento dominato, vi dicevo, no? Da un'istanza normativista e un continuo dibattito su come le opere d'arte letteraria e le opere d'arte in generale debbano essere fatte, secondo che schemi e che modelli, impossibile senza un certo uso di Aristotele. Bene, e subito dopo Aristotele prosegue partendo da una serie di situazioni e di dati che dal suo punto di vista erano ovviamente palesi e scontati in un certo senso per chi dovesse leggere allora. Nel senso che fondamentalmente Aristotele opera in una situazione nella quale la fenomenologia, per così dire, il complesso di manifestazioni dell'arte poetica sono un dato. Sarebbe come se noi parlassimo di musica leggera, di cinema, di televisione, dando ragionevolmente per scontato che queste cose la gente le veda, insomma. Dopodiché possiamo rifletterci sopra, darle tutta una serie di definizioni, ma quantomeno si dà per scontato che in qualche modo chi ascolta qualcosa ne sappia, no? Ecco. Lo stesso fa, non a caso, Aristotele, che subito dopo attacca, letteralmente, l'epica, così come la poesia tragica, nonché la commedia, la composizione di ditirambi e la maggior parte della euletica e della citaristica, nel complesso sono tutte imitazioni. Dopo ci dirà che si distinguono l'una dall'altra sotto tre aspetti, ma intanto è scattata un'altra parola del nostro lessico, mimesis, imitazione. Sulla quale adesso dovremo intrattenerci un po'. Però prima, epica, poesia tragica, commedia, composizione di ditirambi, auletica, citaristica. Alcuni di questi termini ci sono almeno apparentemente l'epica, cioè quello che tutti più o meno di noi si sappia, ma se non si sa non è grave, poi ci si intende, un poema epico. E probabilmente tutti in qualche modo per istinto riteniamo che ad esempio l'Odissea, l'Iliade, l'Eneide siano poemi epici. Per ciò che riguarda la tragedia, in qualche modo, qualora si pensi al genere letterario, è qualcosa su ciò che fu la tragedia greca, quantomeno Eschilo, Sofocle, Euripide, protagonisti se non altro di una famosa barzelletta di Walter Chiari ripresa dai De Rege, qualcosa in qualche modo noi tutti sappiamo. Probabilmente un po' meno, per chi non abbia consuetudini con i testi, con la letteratura greca, per ciò che riguarda i ditirambi, e probabilmente ancora di meno, e non colpevolmente, per l'auletica e la citaristica. Allora, Aristotele prende un blocco, che sarà essenzialmente il blocco delle cose che lui identifica con le cose di cui si deve parlare quando si parla di poetica. Sono evidentemente la tragedia, la commedia, qualcosa che noi associamo al teatro, giustamente, perché possiamo anche ora trattare teatralmente quei testi, ma che all'epoca sono certo teatro, ma teatro collocato all'interno di una rete di momenti rituali nella vita della città. Cioè qualcosa che certo non può essere collocata per il greco e per l'ateniese nella categoria del mero, per così dire, unterhaltung, per dire la tedesca, del mero svago, del mero intrattenimento. È qualcosa che, sbagliando da un'altra parte però, potremmo ricondurre a ciò che noi chiamiamo un rito sacro, o sbagliando da un'altra parte ancora, ma qualcosa di verità resta, a un importante momento della nostra vita civile. Comunque qualcosa che ha nell'organizzazione della vita della polis una collocazione non marginale, ma nella fisiologia di questa molto centrale. Qualcosa quindi che fa parte di una serie di eventi che hanno nella sensibilità del tempo appartenenza a una classe di importanza molto elevata. Sono cose che in qualche modo contano nell'orientamento complessivo della vita cittadina. Oggi noi diremmo hanno una grande portata politico-culturale, ma non è ovviamente la stessa cosa, anche se può, come possiamo dire, fotografare l'impronta che questa cosa difficile da dire per noi può lasciare su ciò che noi riusciamo a dire. A volte la cosa importante è sentire in una maniera abbastanza precisa una differenza, piuttosto che tentare di annettere ciò che è differente al quadro delle cose che noi riteniamo di controllare. Si tratta, soprattutto nei confronti di ciò che chiamiamo in genere l'antico, di avvertire uno scarto, e uno scarto radicale, ma nello stesso tempo di non lasciarci abbacinare dall'idea di un totalmente diverso. Il gioco con questi testi è sempre quello di sentire contemporaneamente che ci provengono da un'organizzazione di vita totalmente diversa dalla nostra e che nello stesso tempo sono per alcuni versi estremamente vicini al nostro pensare. Un gioco di allontanamento e di avvicinamento che ha come sua logica il rispetto, tra virgolette, dell'avvenimento di questo altro, che è l'antico. Che non è detto che non ci possa parlare, a patto che noi non si voglia semplicemente o mangiarlo e ridurlo a noi, o immaginarlo come qualcosa di così diverso da dover dire soltanto che è diverso. Questo devo dire, ma questa è una divagazione che non vi impongo, è cosa che spesso ci viene comportata, nonostante le omologazioni globalizzanti, dal rapporto con coloro che provengono con culture estremamente diverse dalla nostra. La sensazione a volte di non potersi neanche toccare, da tanto si è diversi nel rapporto fisico col mondo, e poi magari scoprire che vi sono giri di pensiero che hanno un'incredibile affinità. Probabilmente se noi conoscessimo con la solita macchina del tempo Aristotele, Platone e tutta la compagnia cantante, probabilmente non li frequenteremmo, considerato il puzzo d'aglio in cui probabilmente costoro vivevano. Eppure credo che essenzialmente avremmo sentito delle cose che comunque avremmo ritenuto interessanti. Voglio dire, c'è essenzialmente questo gioco lontano-vicino, che è il gioco attraverso il quale anche questi testi scavano nelle nostre parole e compiono l'operazione per cui almeno personalmente ritengo che valga la pena di occuparsene, cioè essenzialmente quella di sospendere il nostro lessico, il nostro repertorio concettuale sull'abisso della sua non naturalità. Non c'è assolutamente buon senso in ciò che noi chiamiamo il buon senso. Non c'è un buon senso oggettivo, naturale, vincolato in qualche norma di natura. È il complesso dei modi in cui l'abbiamo sfangata fino adesso. Le cose che ci siamo raccontati per vivere, in molti casi proprio per questo nobilissime, ma proprio per questo il rapporto migliore che noi possiamo avere con esso è di restituire ad esse la loro plasticità, la loro capacità di evolversi in maniera diversa. La forza di questi testi sta nel rimettere letteralmente in discussione il nostro repertorio mentale dalle basi e di consentirci essenzialmente di muoversi in relazione con la parte vitale e immersa che lo caratterizza, quella che non viene mai catturata in definizioni, non si sedimenta mai in concetti, ma fa muovere quella parte di macchina che è quella su cui poi noi possiamo concentrarci più facilmente quando vogliamo fare schemi e ridurre la cosa in bignami. C'è una vita oltre il bignami, anche nelle cose che si muovono nei bignami, in definitiva, no? Il movimento di andirivieni, di vicinanza e lontananza nei confronti dell'antico serve a fare spazio perché questo altro movimento, che è nel destino di questi testi, ci possa attraversare. Per molti versi, questo ce lo insegna la poesia in genere, il modo migliore a volte per riconciliarsi con se stessi sta nel perdere padronanza di sé, non nell'aumentarla. E vi è una maestria maggiore di quella che c'è in un autocontrollo irrigidente nel saper correre il rischio del nostro essere contemporaneamente più cose, del nostro essere sempre al di là della nostra identità. E questa navigazione richiede più perizia e più rigore intellettuale di quanta non ve ne sia nello scrivere su di una lavagna il modo in cui si dovrebbe essere, si dovrebbe pensare, e poi bacchettarsi sulle dita per ricordarsi di dover fare properamente così. Allora, dicevamo, epica, poesia tragica e commedia, che riteniamo un po' di sapere cosa sono, poi il ditirambi, l'auletica e la citaristica. Il ditirambo è essenzialmente quello che per un verso conosciamo come un particolare tipo di metro, un particolare tipo di composizione, che si collegava peraltro anche appunto a determinati momenti rituali. Aristotele stesso proporrà poi, anche se non gli importa questo, perché non è un esperto di Quellenkritik positivista, non si occupa di critica delle fonti, definitiva, indicherà il ditirambo come una pratica collegata col sorgere della tragedia e della commedia. L'auletica e la citaristica invece sono forme musicali, che ovviamente, come si capisce, si suonavano col flauto, aulos, e con la cetra. In realtà realtà queste cose sono tra loro collegate, perché, come vi dicevo l'altra volta, il greco sente essenzialmente la parola come una parola intonata, come una parola intrisa di musica, e sente la parola in connessione col movimento. La tragedia, la commedia sono essenzialmente luoghi di un movimento, e di un movimento che ha esso stesso una sua metrica, una sua pulsazione. L'elemento che allora noi vediamo un po' raggelato in uno studio di brevi, lunghe, compagnia cantante, la metrica in questo senso, in questo contesto si lega a una respirazione complessiva, a un colore, a una consistenza epidermica sensoriale della parola. Eccetera, no? Tutta una serie, coloro che hanno familiarità col greco scuderanno questi passaggi di carattere ginnasiale, ma se per caso qualcuno non le sa, meglio dirglielo. Sono tutte particelle che ci sono semplicemente perché corrispondevano per un greco a gesti delle mani, a movimenti del corpo mentre si parlava, presenti anche quando si scriveva, come quando noi scambiamo retoricamente con la mano, no? Ad esempio abbiamo un certo gesto per indicare una concessiva, abbiamo un certo gesto per indicare una interrogativa e così via, no? Ma mentre per noi è un comportamento, come possiamo dire, spontaneo e un po' incoerente, no? Per il greco, successivamente anche per gli oratori romani, no? In definitiva, beh, erano tutti gesti importanti come le parole, no? Facciamo per intenderci, importanti come per un cantante fare le note giuste. Ci siamo. Quindi, come possiamo dire, è chiaro che nel momento in cui si parla di arti delle parole come l'epica, la commedia e la tragedia, beh, è chiaro che in qualche modo, come per una sorta di sfumatura, compaiono anche l'auletica e la citaristica. Queste arti in cui la musica è senza parola. Ma che tutto sommato hanno una relazione molto stretta con ciò che fanno le parole all'interno di questo tipo di pratiche. Ciò che fanno, e questo consente di aprire, di far esplodere nelle prime righe prima di Mimesis un po' l'ultimo nucleo semantico, perché poietiche, avevo letto il genitivo, ovviamente non ha senso, era per stare sul testo, poietiche, tecne, allude al verbo poiein, infinito poiein, che è un'altra di queste parole che indicano il fare. Ma come vi accennavo la volta scorsa, qui poiein è qualcosa che essenzialmente indica un fare ordinante, strutturante, modellante, ovvero sia un comporre. La poetica, quindi, e quindi l'epica, la commedia, la tragedia, sono tutti modi di comporre. Ciò che fa sì, per riprendere il discorso di prima, che per un certo verso l'attività dei poeti sia qualcosa che abbia a che da vedere con l'attività degli artigiani, ad esempio, perché insomma uno scrive una tragedia, dopo la tragedia in un certo senso sta lì. Cioè anche il poiein, il comporre, è un fare che produce risultati. E qui, da un certo punto di vista, ci troviamo di fronte a un problema che Platone aveva attraversato come un grande abisso, quel fare particolare che è il fare che comporti la scrittura. Non so quanti di voi abbiano letto il Fedro platonico. Tra i presenti, però mi sembra di vedere qualcuno che si era sciroppato in mie lezioni sul Fedor l'anno scorso. A qualcuno in questione chiedo scusa per la noia di allora e per quella reiterata adesso, perché devo fare riferimento allora ad una delle zone del Fedor platonico tale più note, quella che corrisponde al mito di Teut.
Ora, Platone, mi sono pure stufato, Platone nel, si è spento,
Platone
nel Fedro fa molte cose, però tra loro molto collegate, perché il Fedro è un dialogo in cui si comincia a parlare dell'arte di scrivere discorsi, si passa attraverso una serie di passaggi estremamente a suo modo rigorosi a parlare dell'amore e del rapporto dell'amore con l'anima, e poi si passa a parlare del modo in cui l'anima possa elevarsi sino a contemplare nella plana celeste dell'iperuranio le supreme idee. Dopodiché si arriva verso la fine, ricongiungendosi col tema della scrittura di discorsi, a parlare dell'origine della scrittura. Per parlare dell'origine della scrittura, in quel caso Platone utilizzava come suo solito mito. Ricordate che abbiamo incontrato anche qui il termine mitzos, no? Mitzos può essere tradotto anche come discorso. Mitzos è anche però una storia. Mitzos è essenzialmente una storia, potremmo sempre dire, sempre colta nell'atto di essere raccontata. È una storia vivente. Non si accende o si spegne soltanto quando noi la raccontiamo. C'è, e ha un suo rapporto con un grande, e noi diremmo, naturale ciclo. La incontriamo ricorrentemente. Il mito ha questa sua grande vegetalità. Non a caso tutti i miti sono collegati ad altri miti. Tutti i personaggi dei miti sono nipoti o nonni di personaggi di altri miti. Seguendo la genealogia noi seguiamo il grande movimento della generazione mitologica. Vedremo che la tragedia invece è una cosa diversa. Si prende un rametto di questo albero, lo taglia in maniera secca e su questo taglio ci inchioda alla grande scoperta della tragedia, all'assoluta singolarità del destino dei singoli. Bene. Ora, Mitzos quindi è essenzialmente la storia raccontata, ma la storia raccontata ha essenzialmente, per alcuni motivi che ho detto, questa qualità. In un certo senso è un modo attraverso cui il racconto di un passato origina e forma il nostro presente. In Platone i miti sono molto importanti proprio perché il logos, l'aspetto che noi chiamiamo logico, non può mai estinguerli e deve sempre invece alimentarsene. In Platone vi è questo gioco, no? Il logos viene salvato dal mito e il mito viene salvato dal logos, perché il mito ricorda al logos di essere sempre e pur sempre un ragionamento detto. Riporta la sua dimensione pratica e vivente, mentre il logos può, rispetto al mito, operare quella differenziazione a cui noi affidiamo il nostro percorso noetico, cioè il nostro avvenire, diremmo con un termine moderno, di soggetti. Platone ha anche un grande trasferimento del mito nell'orizzonte del percorso intellettuale individuale. E comunque il mito di Teut è più o meno questo. C'è il re Tamus in Egitto, che è un re saggissimo, e a questo re saggissimo il dio Teut, che è un dio politecnico, cioè un dio che sa inventare ogni sorta di tecne usa utili agli uomini,
arriva con un campionario, letteralmente, di tecnei da regalare agli egiziani. E regala agli egiziani una serie di tecniche ricchissime di qualità, di cui il re Tammuz è contentissimo. Alla fine però gli regala il pezzo forte della sua collezione, la tecnica superiore a tutte le altre, che è la scrittura, che lui presenta come un farmacos, un rimedio nei confronti della memoria, qualcosa che consente di sapere qualcosa anche se ce la siamo dimenticata, perché abbiamo scritta lì. Qualcosa che in altri termini ci consente di mettere in memoria, come diciamo oggi, tutto ciò che forse non abbiamo mai capito, forse capiremo, in certi momenti sappiamo, ma in certi altri momenti no. Qualcosa che conseguentemente consente un gigantesco ampliamento del nostro sapere. Nei confronti di questa offerta il re Tammuz resta invece perplessissimo e tendenzialmente non ne vorrebbe sapere. Perché? Perché ritiene che questo rimedio per la memoria, questo rimedio nei confronti della possibilità di dimenticare, abbia anche, come nel termine farmacos, Derrida ha scritto un bellissimo libro a partire da questo spunto, anche il significato di veleno. Se noi pensiamo di poter mantenere con il nostro pensare lo stesso rapporto che abbiamo con il nostro pensare e il nostro dire nel momento in cui questo originalmente si produce, semplicemente perché l'abbiamo affidato alla scrittura, in realtà abbiamo già accettato di non ricordare più niente. La mera commemorazione scritturale non è un modo di ricordare, è un modo di dimenticare. Tutto ciò che non è la vivezza del pensiero in atto è in realtà pensiero perduto, e la parola che non è parola attualmente vivente è una parola che si perde del tutto nella scheletricità della scrittura. E noi, addestrandoci alla scrittura, ci addestriamo ad avere col nostro pensare e il nostro dire un rapporto in cui il nostro dire e il nostro pensare è già perduto nel momento in cui lo pensiamo e lo diciamo. È un po' come a volte succede quando si prende appunti e magari per prendere appunti non si segue quello che si sta dicendo, e allora magari poi ci si ritrova con degli appunti e non si capisce che cavolo dicono sostanzialmente, no? Perché definitiva capita, non sempre, si fa bene a prendere appunti ovviamente, però a volte è così, insomma, no? È così. Si disperatamente si scrive e dopo non ci si raccapezza più con ciò che si è scritto, no? Ora, a parte gli scherzi, questo argomento, come tutti notano, che sembrerebbe tombale per la scrittura, è in parte contraddetto dal fatto che questo racconto, questo mitos, Platone lo scrive, è inserito in un'opera scritta che fa parte di un immenso patrimonio di scritture platoniche, e in parte, ma solo in parte, una risposta importante, perché dentro c'è la letteratura come l'abbiamo conosciuta noi. È data dal fatto che il mito di Telt è collocato all'interno di un dialogo in cui si parla dell'arte di scrivere discorsi. E quindi in un certo senso si parla, lato senso, dell'arte poetica, ovvero a partire dal dono di Teut non c'è probabilmente altra via che quella di conferire all'ambiguo farmacos che ci è stato consegnato una tale articolazione, una tale qualità che faccia sorgere in esso la vivezza pratica che esso sembra, per così dire, ad inizio comunare. Ovvero sia, visto che c'è la scrittura, per togliere i rischi impliciti della scrittura, non si potrà che scrivere così bene. Dove bene significa qualcosa di diverso da un pure formalistico rifinire un prodotto, da fare della scrittura un luogo di pratica che dilati al proprio interno esattamente quella dimensione di primaria scoperta che essa sembra aver condannato. E quindi dalla povertà scheletrica della lettera ripartire per dare alla scrittura quella plasticità e quella ricchezza di evento che è propria della voce. Ciò che è detto in realtà, più che con la pretesa di interpretare Platone, come indicazione di un moto ricorrente di scoperta della ragione dello scrivere in molti atti di scrittura che si sono manifestati in questi 2000 anni, molte agnizioni della natura dello scrivere, così come questa si è dispiegata nelle forme della scrittura. Il gioco con cui spesso il poeta punta a liquefare qualsiasi senso, perché nella sua poesia resti soltanto il movimento dell'evento poetico. È il gioco singolare per cui proprio questa ulteriorità a qualsiasi senso finisce per illuminare il mondo dei sensi storici e dell'esperienza esistenziale, in qualche modo, il motivo per cui le parole dei poeti, che a volte sono così insensate e difficili da capire, rimbalzano poi sulla nostra vita e la illuminano, si lega al rischio che ci si assume quando si pratica, come possiamo dire, il veleno rimedio della scrittura, che è poi il modo con cui noi ci siamo detti per riconoscere il nostro essere ab inizio strutturati nel linguaggio come qualcosa che è anche massimamente altro da noi, perché nessuno di voi si è inventato l'italiano prima di nascere, e che nello stesso tempo verrà fatto vibrare essenzialmente da tutto ciò che noi siamo. Questo gioco, per così dire, che in qualche modo è il gioco che giustifica la poesia, in cui la poesia si produce. Bene, però, allora dicevamo che allora l'arte poetica per molti versi è un'arte come le altre, perché produce degli oggetti che sono i discorsi scritti, le tragedie e compagnia cantante. Però la sua natura compositiva, la qualità quindi particolare di questo fare, la natura per così dire oggettuale, non oggettuale però, di ciò che produce, perché poi le tragedie si recitano, le commedie si recitano, l'epica la leggiamo, la musica ci passa attraverso, è qualcosa di diverso da un vaso, fa sì che questo fare sia un fare particolare, questo comporre. Ma comunque sembra che ciò che ci dice l'elemento comune di queste varie cose, commedia, tragedia, epica, che sono tutte poetiche, qui non tanto venga indicato come il comune comporre, quando questa altra cosa che è rappresentata dalla imitazione, dalla mimesis. Mimesis, quindi mimesis, imitare. Mimesis, diciamolo subito per dare un orientamento, è qualcosa che
dobbiamo tradurre imitazione, ma dobbiamo chiederci subito imitazione in che senso. Perché Shakespeare diceva, no, che la vita è imitation of life, no? Che l'arte è imitazione della vita, no? Voglio dire, imitazione in che senso? Che si imita quando ad esempio si fa un'imitazione come la fanno i comici, in definitiva, per cui si imita caricaturalmente in quel caso un'altra persona, o anche si imitano altre cose, gli animali ad esempio. Moltissimi attori di Café Chantant hanno campato facendo l'oca, la paperetta, il cane, la ranocchia. Ma imitazione può significare anche rappresentazione attraverso mezzi. Ad esempio, io posso fare alla lavagna un disegno che imita qualcuno, o posso, narrando di un fatto, tentare con le mie parole di rendere l'aspetto, il gesto, le caratteristiche, il sentire di qualcuno. Quindi abbiamo un senso della mimesis, della pratica mimetica, che in qualche modo attiene al rappresentare. Non so, quando ancora voi leggete nei testi teatrali 5, 6, 700, anche 800 in opera lirica, la scena finge un magnifico palazzo. Quindi imitare nel senso di raffigurare una determinata cosa. Nello stesso tempo, imitare significa anche qualcosa di più, come diciamo noi oggi, performativo, cioè il simulare qualcosa. Quindi anche qualcosa che noi diremmo interpretare, interpretazione nel senso un po' tedesco di Darstellung, no? Gli interpreti di una commedia. Chi fa il personaggio di? In quel senso, allora, chi fa il personaggio di imita. Ecco, questo in qualche modo, come ricordavate, è l'aspetto dell'arte poetica che costituiva nei testi platonici la ragione della condanna della poesia. Platone, potremmo dire anche qui, passando attraverso una bibliografia di migliaia di libri che con molta autorevolezza direbbero la cosa in maniera diversa o ne direbbero una diversa, però condanna essenzialmente l'aspetto imitativo dell'arte, essenzialmente perché intende cogliere un tratto della pratica artistica che, isolato, e le definizioni, come vediamo anche qui più tardi, di Aristotele tendono a isolarlo, colloca questa sul versante di ciò che limita e impedisce il percorso dell'anima verso la contemplazione delle idee. Perché l'imitazione sostanzialmente tende a farci prendere per buona l'immagine come un'immagine che ci induca ad arrestarci ad essa. E per Platone, in coerenza con il movimento complessivo del suo pensiero, sono buone tutte quelle immagini che rinviano a un passaggio superiore, che rinviano più in alto. Quelle che ci dicono fermati qua, che c'è già tutto, sono perverse. E i poeti e gli artisti rischiano troppe volte di tagliare in senso seduttivo il loro rapporto con l'immagine. Quindi potremmo dire, questo aprirebbe un ragionamento che molto paradossalmente riprenderemo nel terzo modulo quando si parlerà di cinema, può sembrare che i poeti tolgano l'immagine del loro movimento, che non è soltanto, né principalmente, il movimento ad esempio delle braccia, le mie ad esempio, che ovviamente avrebbe bloccato se qualcuno facesse un disegno. Toglie essenzialmente quel movimento che è intrinseco nell'immagine e che dovrebbe portare attraverso l'immagine oltre di essa. Per cui in Platone costantemente la pratica artistica sembra condannata, ma i mezzi propri e le modalità proprie della pratica artistica sono continuamente recuperate in una prospettiva che è esattamente quella per cui le immagini, ad esempio quelle realizzate miticamente, vengano in qualche modo inserite in un percorso di elevazione. Per Platone, non a caso, si tratta di portare l'anima sino al luogo della sua origine eterna, ovvero sia passare attraverso un ricordo, che in quel caso è anamnesis, che nella sua forma più alta è il ricordo del presente, perché le idee sono eterne e quindi sono perennemente presenti. In questa prospettiva, allora, tutti gli elementi icastici legati alla dimensione dell'eicasia, che è una forma di conoscenza inferiore al nous che contempla le idee, sono indubbiamente livelli dai quali bisogna emanciparsi. E sembra a Platone che i poeti rischino costantemente di dire invece che ci si può terminare, si può fermare lì. Qual è il motivo per cui non abbiamo la possibilità di parlarne adesso? Platone, che è un grande apparentemente nemico dei poeti, sarà uno dei massimi ispiratori di tutte le concezioni che hanno dato una grande importanza alla poesia, perché basta concepire allora come il proprio della poesia esattamente quel movimento complessivo che è proprio dell'esperienza del pensiero, per recuperare l'argomentazione platonica in direzione di una celebrazione della poesia come parte di una pratica che comporta l'innalzamento spirituale, anzi dell'anima, invece che come seduzione bassa, che induce a soddisfarsi di immagini che sono solo imitazioni delle immagini della natura. Anche in quel caso viene colpita la riduzione oggettuale della pratica artistica, mentre invece l'elemento che va al di là di questo puro risultato viene, per così dire, recuperato, insomma. Ecco. Comunque, dicevamo, l'elemento che unifica queste cose allora è proprio la mimesis, l'imitazione.
L'imitazione, in questo senso, consente, per così dire, ad Aristotele di identificare con sufficienza efficacia l'elemento presente in queste arti che tutti possono percepire e riconoscere. Perché chiunque di coloro che leggono ha evidentemente presente che la tragedia narra un determinato fatto, lo mette in scena, così fa la commedia, e anche la pratica citaristica auletica allude attraverso l'elemento musicale a una situazione di storia, di racconto. Ora dice però, nell'imitare, queste varie cose si distinguono sotto tre aspetti. Nell'imitare o con mezzi diversi o oggetti diversi, o diversamente e non nello stesso modo. Cioè, o imitano cose differenti, o imitano magari le stesse cose, ma lo fanno nello stesso modo, cioè lo fanno in modo diverso. Come alcune imitano riproducendo molti oggetti con colori e figure, chi per arte
per pratica, che altri usando la voce, così tutte le dette arti compiono l'imitazione con il ritmo, la parola e la musica. Separatamente, anzi, dunque, poiunta i tenni mesin, è in ritmo, cai logo, cai armonia. E lo fanno separatamente oppure in combinazione. Allora, tutte queste arti imitano ciò che imitano, con il ritmo, che qui allude sia evidentemente alle strutture metriche, sia all'aspetto musicale, sia anche al ritmo che si trasmette poi al gesto, al corpo, no? Con la parola, nel senso che ovviamente in tutte queste cose si compongono discorsi o si fanno parlare personaggi, e poi con la musica che qui però è armonia. E armonia, sì, senz'altro, qui significa musica, però porta con sé i significati che sono legati alla sua stratificazione semantica sino a questo punto. L'armonia, come sappiamo, è la moglie di Cadmo. Nel mito, in altri termini, armonia rinvia esattamente all'elemento compositivo, alla giusta capacità di organizzare parti in insieme. Qui armonia è per molti versi proprio già la musica, l'armonia che si realizza musicalmente, però porta con sé anche questo elemento. Ritmo, parole e musica che possono agire separatamente o in combinazione con dosaggi diversi. Ad esempio, in quelle che noi chiamiamo pratiche teatrali, ovviamente ci sono tutti e tre, perché la gente si muove, e ci sono interventi musicali, e la parola è intonata e comunque parola viene detta. Come voi sapete, la tragedia, che anche da questi passi appare come un luogo in cui si agisce, si danza, si parla e si canta in un certo senso assieme, diventerà una sorta di grande macchia di Rorschach della modernità, su cui si tenterà di proiettare, per così dire, modernamente, che cosa possa voler dire fare tutte queste cose assieme. Nasceranno delle cose importantissime dall'ossessione moderna di tentare di rifare questo strano modo di stare assieme di queste cose. Ad esempio tutto il teatro musicale, quella che noi chiamiamo opera lirica adesso, no? Che nasce appunto dal tentativo originariamente con la Camerata dei Bardi, ricordate, no? Monteverdi e compagnia cantante, di rifare modernamente una qualche cosa per cui dei personaggi agiscano in scena cantando o muovendosi, come si pensava dovessero fare i greci. E più latamente, soprattutto dopo la grande spalto, la grande divisione romantica, la tematica per eccellenza presente in Wagner, ma non soltanto, del Gesamtkunstwerk, dell'opera d'arte totale, dell'opera d'arte che, abolendo le rigide scansioni tecniche prodotte dalla modernità, produca un'eccedenza rispetto al limite meramente estetico dell'opera d'arte, così come modernamente viene vissuta. L'idea di un'opera che abbatta i confini e combini in sé tutte le forme artistiche, in qualche modo ridente dal depotenziamento che sarebbe rappresentato dalla loro separatezza, dalla loro riduzione di mestiere, insomma, no? Ecco. Un progetto risorgente nelle poetiche, nei tentativi avanguardistici, nelle grandi mitologie artistiche personali. Ho nominato Wagner, ma pensate, in un contesto italiano, ad D'Annunzio, in qualche modo. L'idea di essere contemporaneamente gli autori di un testo, della musica che si lega al testo, delle scenografie, della regia, e di decidere che tutto questo non è meramente teatro, ma è qualcosa di più. Quindi dico, questo elemento è un elemento fortemente destinato ad avere grandissima forza suggestiva. Usano per esempio soltanto musica e ritmo, l'auletica, la citaristica e tutte le altre arti funzionalmente simili, come ad esempio quella della siringa, intesa qui come strumento musicale ovviamente. Di solo ritmo senza musica è l'arte dei danzatori, anche costoro infatti per mezzo di ritmi figurati imitino caratteri, emozioni e azioni, mimo e balletto diremmo noi, no? Si può intendersi senza parole, si può rappresentare una storia senza parlare, solo danzando e gestendo. Però sentite che in qualche modo Aristotele ne sta parlando, anche perché li sta anche un po' spedendo, eh? L'arte che adopera le nude parole è quella che adopera i versi, e in combinazione gli uni con gli altri e usandone di un solo genere si ritrovano ad essere fino ad oggi senza nome. Anche qui, come possiamo dire, stiamo facendo salire su di un vagone che viene spedito da un'altra parte, perché l'arte che adopera le lunghe parole è indubbiamente l'arte, come possiamo dire, di comporre discorsi che non sono in versi, insomma, no? E quella che adopera i versi o in combinazione gli uni con gli altri o usandone di un solo genere si ritrovano per il momento ad essere senza nome. Le opere che in altri termini non sono inquadrate all'interno dei generi poetici più complessi e maturi, come può essere ad esempio il poema didascalico, il poema di tipo sapienziale, la storia. Questi altri generi essenzialmente di scrittura in cui si scrive senza comporre versi, o si mettono assieme versi di diverso genere o dello stesso genere, ma che sostanzialmente hanno essenzialmente una funzione veicolare, si direbbe, no? di proposta di contenuti. Non possediamo infatti alcuna denominazione comune per i mimi di Sofrone, di Senarco e per i discorsi socratici, e neppure se si compisse l'imitazione con trimetri, versi elegiaci o di altro tipo analogo, tranne che la gente, unendo al verso il comporre, denomina gli uni compositori elegiaci, gli altri compositori epici, non definendoli poeti per l'imitazione, ma comunemente per il verso. E insomma, ci sono poesie, ci sono scritture che non imitano. Quelle che imitano hanno un nome. Le scritture che non imitano, i discorsi di Socrate, così come ad esempio possiamo ritenerli recuperati platonicamente, non sono imitazioni. Ecco, i discorsi che non imitano tendono a non aver nome, anche se per alcuni di questi si tende al momento, dice Socrate, un nome a trovarlo. E li si chiama appunto epici, elegiaci e così via. E non a caso si è soliti in effetti chiamare così anche coloro che espongono in versi qualcosa che riguarda la medicina o la natura, mentre a parte il verso non vi è nulla in comune tra Omero e Empedocle, no? Qui sostanzialmente una distinzione che ci può sembrare anche molto moderna. Il filosofo presocratico, come noi lo chiamiamo, Empedocle, scrive in poemi la sua filosofia. Però, dice Aristotele, questa
non è imitazione. Si può chiamare poeta? Beh sì, nel senso che compone versi. Lui fa poiei, e lui che fa versi è un poietes, no? Poietes. Però c'è una bella differenza, dice, tra Empedocle ed Omero. Omero è un poeta nel senso che ci interessa, questo vuol dire Aristotele, perché Omero ci racconta delle storie poeticamente, imita, racconta le storie, ce le fa sentire, produce appunto ritmicamente, metricamente una vibrazione, no? Mentre invece, per dire con termini nostri, Empedocle ci propone solo dei contenuti, ci propone un suo pensiero, una sua filosofia, ma non imita nulla. E difatti dice, con passaggio ipermoderno, sarebbe perciò giusto chiamare l'uno poeta, cioè chiamare poeta Omero, e chiamare l'altro fisiologon mallon e poieten, studioso di questioni naturali piuttosto che poeta. Insomma, ciò resti dunque così definito. Ce ne sono poi che usano tutti i mezzi citati, voglio dire il ritmo, il canto, il verso, come la poesia ditirambica, quella nomica, la tragedia e la commedia. Differiscono però nell'usarli, alcuni tutti assieme, altri a seconda delle parti. Queste sono dunque le differenze tra le arti rispetto ai mezzi con i quali si compie l'imitazione. Quindi, ci sono alcune forme d'arte che hanno come caratteristica quella di usare questi mezzi tutti assieme. Però anche quelli che li usano tutti assieme, ve ne sono alcuni che li usano tutti assieme sempre. Altri che nella loro struttura utilizzano ora l'uno ora l'altro. Qual è il senso un po' di tutta questa descrizione? Perché la cosa che qui sembra essenzialmente venire in primo piano è una sorta di combinatoria di elementi. C'è l'imitazione, l'imitazione ha una sua scatola di attrezzi, a seconda di come questi elementi, attrezzi o se volete tasselli, vengono combinati, tendiamo ad avere i diversi tipi di imitazione che diventano un po' le diverse arti. In realtà non, le cose non stanno semplicemente così. E la cosa comincia forse a complessificarsi, ma complessificandosi anche un po' chiarendosi, quando cominciamo a vedere che cosa interessi ad Aristotele nell'imitazione, per meglio dire, che cosa per Aristotele è interessante vedere venga imitato. Perché poi in realtà Aristotele sta pensando a un esercizio dell'imitazione che si concentra su determinate cose, che sono evidentemente quelle che sono state selezionate, per così dire, dalle forme d'arte che sono state appena nominate. Vabbè, direi che è il momento buono per rinviare la domanda.